Mario.
Ok. Allora, Mario,
cioè,
ti faccio...
puoi dare qualunque
Mario, ti faccio una proposta. Un applauso per Stefano che è stato bravissimo. No, ti faccio una proposta. Allora, esattamente. Allora, io direi 20 minuti esatti. Allora, 15 minuti e 5 di domande. Ti tengo
poi mi appassiona. Lo dico adesso, poi mi appassiona.
Ti suona la sveglia 5
allora,
minuti prima, vai.
La mia lettura è questa. Io volevo dirvi che secondo me la fotografia che ho visto stamattina di Annibale è la fine di due storie e l'inizio di un'altra. L'altra è la social, secondo me, la social innovation come nuova politica industriale. La fine di due storie invece colloca un po' questo ragionamento riprendendo la provocazione di Filippo, perché in realtà questa storia, nella mia visione, è cominciata nel novembre del 2011, il mese dello spread, per ricordarci, in cui il governo Monti a un certo punto cominciò a immaginarsi di lanciare una politica che si chiamava la politica delle smart cities, che poi rapidamente divenne la politica delle smart communities, quindi una politica nazionale top down. Le ragioni che portavano a quell'idea di politica erano sostanzialmente due o tre, se volete. La prima, il bisogno disperato di un argomento di politica nel campo dell'innovazione e della ricerca che avesse potenza retorica e narrativa, perché le politiche della scienza, della ricerca e dell'innovazione avevano perso qualunque capacità di intercettare l'interesse, la condivisione, l'accountability, si dice, della società. E quindi il concetto di smart communities e di centralità dei bisogni era stato scelto, quella politica era stata disegnata per la sua potenza retorica, e non mi vergogno di questo. La seconda cosa, che è il cuore dell'intuizione di questa politica che ci ha raccontato Annibale, è l'attrattività della dualità in politica. Alla fine questa cosa è politica duale, che vuol dire banalmente abbiamo una sola moneta e con quella moneta dobbiamo fare due cose, rispondere a bisogni e fare politica dell'innovazione. La dualità è il tratto di quella politica che è nata lì e che aveva una terza ragione, che era il bisogno di ribaltare un po' le politiche anche di sviluppo locale, che a quel momento erano politiche completamente, si dice così, science based, cioè centrate su un approccio scientifico, dove l'idea era, per dirla bene, prendiamo la scienza, strizziamo e qualcosa succederà sotto, anche a livello locale. Per dirla male, era la scienza come specchietto per le allodole per fare politiche immobiliari, che sono stati i fondi strutturali a livello locale per i passati 25 anni di programmazione. Da quelle politiche lì è successo molto poco. Allora, per ribaltare quelle politiche lì, quelle politiche locali basate sulla scienza, basate sulla retorica che basta prendere il Politecnico, spostarlo in un'area disagiata e nasceranno cose meravigliose, si doveva ribaltare la visione e mettere i problemi e i bisogni al centro anche delle politiche dell'innovazione. E questa è la storia di cui stiamo parlando. Quella storia lì è andata male, o meglio, le politiche poi hanno effetti lunghi, quindi siamo arrivati qui, quindi forse tanto male non è andata, però diciamo quella politica aveva un problema che era di livello nazionale e queste storie hanno bisogno di una importante componente bottom up e basate sul territorio locale. L'altro pezzo di questa storia che finisce qui oggi, ricominciando con questa ipotesi di politica di innovazione sociale come politica di sviluppo, invece è nata in un posto che non c'entra niente col sociale, proprio niente, che è la sede di Bloomberg nel centro della City di Londra, luogo in cui un giorno David Cameron, allora Presidente del Consiglio, a lato del G8, convocò i grandi finanziatori del mondo, finanzieri proprio, quelli veri, quelli cattivi, quelli brutti, e ha detto: guardate, ho fatto fare un conto all'Università di Oxford, il welfare arretra di 90 miliardi da qui al 2020 in Italia, di 120 in Francia, di 200 in Germania e così via, questa è una grande opportunità di investimento per tutti voi. Allora, queste due storie si saldano, perché da un lato c'è il reclutamento alla causa, che poi è la storia che racconta Marco Gerevini, dall'altro c'è la potenzialità dei bisogni come generatori di stimoli innovativi, come generatori di nuove forme di impresa, come generatori di nuove forme di sviluppo. È questa saldatura che va trovata. Il problema della storia di David Cameron, che non era accettabile, che non è accettabile come ipotesi politica per noi, è che era completamente guidata dalla finanza. Il punto lì era: l'arretramento del welfare è un'opportunità di investimento. Tagliando dritto delle curve che invece qui ci sono, per esempio le grandi reti sociali, la natura della cooperazione, la potenzialità dell'innovazione sociale e quant'altro. Allora, a me sembra che la lettura, l'inviluppo delle politiche che ci ha raccontato, che ha mappato Stefano e che ha ridisegnato Annibale nella sua introduzione, non sono altro che la convergenza di queste due storie. L'altra cosa però diversa, innanzitutto, il governo ha dei demeriti, e siamo d'accordo, se vogliamo collocarlo un po' politicamente. Dobbiamo riconoscere però che la legge per il terzo settore, in particolare il decreto sull'impresa sociale, è quasi perfetta rispetto a creare dal lato imprenditorialità sociale le condizioni abilitanti, con un mille difetti, per carità, però la sostanza c'è. Dire che le SPA, le SRL, le società di capitale possono essere imprese sociali, che gli investitori finanziari possono stare nella governance, che si possono distribuire dei dividendi ancorché cappati. Adesso ci possiamo essere severi quanto vogliamo, però un minimo di ecosistema fertile lo crea. Se proprio vogliamo essere severi, dobbiamo esserlo con un altro livello di governo, che è quello delle regioni, perché se oggi noi facciamo la fotografia di quello che sta succedendo nel paese, noi oggi abbiamo luoghi come Milano su grande scala, Torino anche su grande scala e in altre città in cui, diciamo, dal livello municipale nasce una progettualità nuova, fresca, secondo me centrale, politica, iniziative di cui non c'è il minimo riflesso rispetto alla pianificazione dei POR o dei piani dei fondi strutturali regionali. Quello, se vogliamo, è un problema, dove tra l'altro la delega vera ad alcune delle politiche, come diceva Annibale, sta più che stare al livello sotto. Però questo è il momento, e per questo io penso che questa ipotesi di politica sia l'ipotesi di politica centrale, e provo a collocarla su un fenomeno un po' planetario, perché io penso che la cosa, quando noi ragioniamo di questa politica, c'è una cosa da cui dobbiamo difenderci e che dobbiamo evitare come la peste, che è collocare questa storia, questa ipotesi politica in un'ipotesi laterale. Questa è un'ipotesi centrale, questa è un'ipotesi futura, non è una storia a parte. Questa è la politica industriale futura. Ed è per questo che io dico una cosa un po' urticante, cioè che nel fare questo ragionamento politico voi avete due grandi nemici che bisogna che combattiate a viso aperto, che sono la responsabilità sociale d'impresa e la narrativa della sostenibilità. Queste due cose sono due cose che confinano l'impatto sociale a una visione ex post e laterale, ed è proprio la cosa che noi non dobbiamo fare, perché invece dobbiamo mettere l'impatto al centro. Questa cosa dell'impatto al centro è la cosa che secondo me ci fa credere che questa ipotesi politica che si articola su scala locale in realtà è una politica industriale di scala planetaria, perché poi il punto qui è, la domanda che dobbiamo farci è: ma perché c'è questa ossessione, questa centralità sull'impatto sociale in questo momento? Allora io provo a dare una risposta in un minuto, perché diciamo, secondo me questo colloca. Allora, quando c'è stato il G7 a Torino, ovviamente sull'industria, sull'ICT, sulla scienza, tutti parlavano di industria 4.0. Si è seduto il ministro giapponese e ha detto: no, guardate, vi state sbagliando, stiamo parlando di società 5.0, invece che industria 4.0. Allora, è vero che mi hanno detto che 4 porta sfortuna ai giapponesi e quindi mi piaceva. È vero che quando uno dice 4.0 c'è sempre quello che vuole dire 5.0. Però in realtà il punto c'è, e il punto è esattamente questo. In questo la tecnologia conta. Allora, se vogliamo, noi abbiamo questa dotazione di tecnologie che sta impattando sulla società, oggettivamente, e sta impattando in un modo diverso, di scala superiore di quella che è stata semplicemente la rivoluzione internet, perché consente di superare le due ragioni per cui la rivoluzione internet non ha cambiato strutturalmente l'economia e la società, che sono che c'erano troppi dati e troppo poco affidabili. Ora, in realtà, se voi guardate, adesso non ho assolutamente tempo di raccontare questa cosa, ma diciamo, questo inviluppo di cose crea quella che il ministro giapponese chiamava la società 5.0, cioè la società iperconnessa. Perché questo c'entra con l'impatto sociale? Allora, che le tecnologie, i salti tecnologici impattino sulla società non è una novità, lo sappiamo. Dalla stampa di Gutenberg ci ha messo per i successivi 600 anni, ha cambiato la società e come, la meccanizzazione del Midwest americano che ha spostato popolazione, ha creato sconquassi sociali, non è questa la novità, non è che la rivoluzione tecnologica cambia la società, la differenza è esattamente questa qua, che cambia radicalmente la scala dei tempi in cui questo avviene. Se voi fate partire il cronometro dal momento in cui si generano le prime piattaforme di sharing, al momento in cui si crea un grande monopolista globale planetario come Airbnb, al momento in cui la signora, l'anziana signora di Cortona rimane da sola ad abitare nel borgo storico perché tutto il resto è affittato da giovani australiani, che sarebbero anche una bella notizia per la signora, ma cambiano ogni tre giorni, e che quindi svuota completamente di tessuto sociale il borgo, questa cosa succede a una rapidità che è davvero invece una novità. E qual è la novità? Cosa c'entra la politica con questa novità? C'entra che questa scala dei tempi rende indisponibile alla politica, ma anche alle imprese, il controllo dell'impatto sociale generato dalle tecnologie. E quindi quello che succede è che o io l'impatto sociale me lo prendo in spalla, lo definisco ex ante, lo metto al centro delle mie strategie politiche e imprenditoriali, oppure non lo controllo più. E allora la ragione per cui l'amministratore delegato di Intesa San Paolo dice diventeremo la più grande banca di impatto del mondo, la ragione per cui questo signore qua, che si chiama Larry Fink, che è l'amministratore delegato di BlackRock, che sta seduto su parecchi miliardi di dollari, e non è un signore del sociale, vi garantisco, un giorno sente la necessità di prendere carta e penna e dire e scrivere ai più grandi amministratori delegati delle più grandi società americane: guardate, chi da domani chi viene a bussare a BlackRock viene a bussare solo se può dimostrare un impatto sociale. Allora, se questa cosa la dico io, se la dice Annibale, se lo dice l'amministratore delegato di Banca Prossima, sono giorni e giorni che lo diciamo, se lo dice questo signore cambia radicalmente. Cambia radicalmente, significa che c'è un cambiamento profondo e strutturale nella storia economica e della natura di impresa che noi abbiamo davanti. E la scommessa del Comune di Milano vale se vale questa cosa qua, se è vero che c'è un cambiamento strutturale, perché altrimenti la storia che racconta Annibale ritorna adesso in una storia laterale in cui ci occupiamo di un po' di periferie. Secondo me non è così. Questa lettera che vi invito di andare a leggere è un segnale piuttosto importante, un po' più da accademico, quando sull'Harvard Business Review due grandi teorici ortodossi della teoria d'impresa dicono ma forse ci siamo sbagliati negli ultimi 40, da Chicago in poi, massimizzare il profitto d'impresa non è più, non è forse proprio la cosa più giusta, beh, appunto, di nuovo, se lo scrivo io non se ne accorge nessuno, se lo scrive uno che l'ha pensata completamente diversa fino all'altro ieri, comincia a farci sospettare che l'impatto sociale cominci veramente a diventare una cosa che sta al centro, ex ante, delle strategie di impresa e quindi delle strategie politiche. E quindi quando nella slide di Annibale sul lato destro c'era scritto sono imprese profit che si ibridano, e non ha detto solo sono imprese del terzo settore che crescono, la sua storia io l'avrei creduta comunque, ma io la interpreto come una grande opzione di politica industriale, di sviluppo locale, perché vedo che c'è un cambiamento disruptive, profondo, radicale della natura del codice genetico di fare impresa e quindi delle politiche che in qualche modo agiscono sul modo e sull'opportunità di fare impresa. E allora, diciamo, questa storia è una storia che sta in piedi se esiste un soggetto, se esiste un protagonista. Il protagonista è quel pallino blu lì in mezzo, che è l'impresa ibrida. Se non esiste questo protagonista, non esiste la storia di Annibale, o meglio, la storia di Annibale è una storia marginale, e invece secondo me esiste, e ho la prova che esiste, e in qualche modo secondo me questa storia dell'impresa ibrida ci consente anche di spostare un po' prospettiva e uscire dalla del confronto che c'è stato, talenti sì, talenti no, forti sì, deboli no. Perché? Beh, perché insomma dobbiamo guardare un po'. È già passato un quarto d'ora, ho finito. Volevo parlare ancora parecchio. Ho finito, beh, anche perché ho il pomeriggio, no? Per sfogarmi. No, però volevo. Però, diciamo, quell'oggetto lì è l'oggetto da cui nasce imprenditorialità e su cui scende finanza d'impatto, di cui parliamo oggi pomeriggio. Però parliamo di talenti, perché questa poi è la questione fondamentale: i più forti o i più deboli? Bisogna che stiamo attenti a dare i nomi a forti e deboli. Noi veniamo da una storia di 30 anni di appunto scelta di talenti che ci sembravano talenti perché erano vestiti come talenti, cioè avevano la camicina bianca aperta, erano tutti a posto, che stavano negli incubatori universitari, ed è una storia da cui non è uscito niente. Non è uscita nessuna concreta e solida storia di sviluppo. Perché? Perché quella popolazione lì, dal punto di vista che ci interessa, la popolazione dei ricercatori universitari, di cui mi onoro di appartenere, è una popolazione bolsa, stanca, che non c'ha quell'ingrediente lì. E la ragione per scommettere, ragione per scommettere sulla storia di Annibale, la ragione per mettere l'imprenditorialità sociale, le grandi reti sociali al centro della politica industriale, è che invece quelle reti lì, la cattiveria, la fame, le motivazioni, la struttura di valori per realizzare una scommessa imprenditoriale, ce l'hanno. E quindi quando io vado a Torino nelle reti sociali che ci sono a Mirafiori o a Quartoggiaro a vedere le esperienze, in realtà sì, certo, quelli se li guardo da lontano mi sembrano deboli, però se poi guardate dentro c'hanno dei pezzi di motivazione, di voglia, di diciamo, modo di interpretare e anche di usare il loro tempo che li rende altro che forti come interpreti di questa politica, infinitamente più forti del più talentuoso ingegnere che io conosco. No, i designer sono tutti un'altra cosa, naturalmente. Ho finito dicendo, solo per completare questo discorso, noi dobbiamo pensare a quello come soggetto di questa politica e dobbiamo pensare che quell'oggetto lì, che è l'impresa ibrida del futuro, l'impresa ibrida che crea la politica ibrida, è figlia di un processo coevolutivo che viene da due storie, il terzo settore che si struttura e il profit che si adatta. E allora una delle cose che noi dobbiamo fare per entrare davvero, diciamo, nella visione che ci suggerisce Annibale è questa qua. Per me il terzo settore, l'impresa sociale, le definizioni per natura e per settore di attività non esistono più. Io penso che quella politica funzioni solo se noi parliamo di forma organizzativa a impatto sociale, che è stata la mia grande provocazione all'inizio della riforma del terzo settore, che sapevo che non sarebbe andata da nessuna parte, ma che era, per me, è impresa sociale qualunque cosa dimostri un impatto sociale misurabile. Se non ce l'hai, non è così. E quindi stiamo parlando di imprenditorialità e impatto sociale fatto da terzo settore produttivo, ci mancherebbe altro, da ibridi giuridicamente definiti, quindi tutti gli ibridi che stanno nascendo nelle varie riforme, ma anche dalle imprese che hanno l'orrenda responsabilità sociale così avanzata da poter essere chiamata impatto sociale.
Grazie. avete un'aria un po' annichilita, no, nel senso che per chi non è del settore, ovviamente può essere forte, ma è molto di frontiera, cioè nel senso che penso che la cosa più bella che possa accadere in una scuola non è come dire, sentirsi proporre una sorta di minestrina preparata apposta, ma un stare sul livello del dibattito, e Stefano e Mario ci hanno portato sul livello del dibattito, nel senso che, come vedete, ci sono molte domande, molto più che risposte, e questo è bene.